la sinistra è morta, no? Frammentata, frammentata, divisa, e che appunto è ridotta ai minimi termini, no? Questo è sulla situazione italiana, cioè il problema secondo me di fondo è che il movimento di solidarietà e di lotta a fianco del popolo palestinese è necessariamente legato a che cosa è il movimento, così chiamiamo così, in Italia, e quindi se in casa nostra siamo ridotti male, è gioco forza anche che questo si rifletta su tutti i movimenti o i piccoli gruppi che cercano di mantenere viva la solidarietà e fare attivismo per la situazione palestina. Cioè, purtroppo questa, siamo molti anni fa, prima appunto di Oslo, c'era una forza, ma io mi ricordo addirittura un discorso di Craxi, il socialista primo ministro in Parlamento, che era tutto a favore dell'OLP, dell'Organizzazione della Liberazione della Palestina.
Sì, persino Andreotti era famoso per essere...
Andreotti era un realpolitik, quindi vedeva appunto dal punto di vista geopolitico che lì c'era una schiacciante maggioranza araba e quindi bisognava tenerseli buoni, eccetera, per fare affari. E quindi era... No, ma Craxi invece aveva proprio una posizione appunto filo-palestinese dichiarata a favore di Arafat, eccetera. E quindi è anche il PC, eccetera. Dopo il PC ha cambiato, no?
Ha cambiato nome.
Ha cambiato nome e ha cambiato anche politica. Però vedere tutto colpa del PC è anche secondo me fuorviante. Cioè, il problema è che i movimenti dal basso esprimono delle istanze, delle cose, e poi alla fine, dopo, escono fuori insomma anche personalismi, cose di questo genere, per cui alla fine non si riesce a fare quel salto di qualità in grado poi di costruire un movimento che è solido, eccetera. Per fortuna abbiamo la Motav, per fortuna è l'unica realtà che è grande e che ci dà questa speranza. E infatti dentro il movimento Notav c'è stato anche un gruppo che è andato in Palestina e che è venuto anche dalla Palestina il leader insieme a Luisa Morgantini, ma la Luisa Morgantini sarà da Tradardi ritenuta con orrore, no? Ma la Luisa Morgantini ha portato il leader del Comitato di Resistenza Popolare Palestinese, che è venuto al cantiere con la bandiera palestinese, ha visto i filo spinato israeliano, perché quel filo spinato lì è prodotto in Israele, come quel rasoi che tutti conosciamo. E
si è sentito a casa.
Sì, si è sentito, ha visto la militarizzazione, ha visto questo appunto esproprio e questo del territorio, eccetera, e ha detto che ha fatto un parallelo con la situazione in Palestina. Quindi purtroppo sì, fare una riflessione sì, però fare una riflessione comporta necessariamente anche guardare in casa nostra che cosa sta succedendo, non tanto qual è importantissimo quello che ha detto Alfredo, fare una riflessione sulle cose, sul colonialismo e sugli insediamenti, sul tipo di, no, e insistere su questo, però il problema di fondo è che noi abbiamo una situazione tale in Italia, e credo anche in Europa, perché non credo che le cose in Europa siano talmente
Sono molto diverse.
Diverse, eccetera. Anche se in Europa devo dire che ci sono dei gruppi, per esempio in Inghilterra, quando appunto è venuta la Gada Carmi l'altro giorno qui a Torino, io le feci proprio una domanda sul perché, come mai lei, se poteva dare un giudizio sul perché in Inghilterra il movimento di boicottaggio è molto forte, il movimento di boccottaggio contro Israele, ci sono i sindacati, ci sono il sindacato degli insegnanti, studenti, cose, insomma, c'è una presenza, poi capacità di incidere anche su, vanno nei supermercati, queste cose qui, e fanno delle azioni molto incisive. Come mai in Inghilterra, un paese appunto che non ha visto un movimento operaio o un movimento operaio di sinistra al potere, diciamo così, oppure in grado di incidere sul potere, come mai c'è lì una situazione molto forte a favore del boicottaggio e invece noi in Italia proprio il boicottaggio lo scriviamo, però possiamo lanciamo dei slogan, vedo Marco che mi fa così.
Io dico così perché il boicottaggio in Italia è molto più indietro,
appunto,
diciamo,
indietro.
Penso che siamo d'accordo, tanto ci ritroviamo spesso negli stessi posti a farlo, ma
E troviamo delle grosse difficoltà. Quindi, per esempio, sì, io diceva Adriano che io ho partecipato come curatore insieme ad altri due, a Nicola Perugina e Enrico Bartolomei, a un libro che si chiama Pianificare l'oppressione, che denuncia le complicità dell'Accademia israeliana col sistema militare appunto israeliano. Beh, questo libro ha girato tra gli attivisti. Ma farlo girare all'università, ma non se ne parla proprio, cioè la parola boicottaggio all'università è un tabù, e quindi questo è veramente un grosso problema. È un problema il boicottaggio accademico, è un problema il boicottaggio in generale. Adesso ci sono il movimento, il BDS Italia, che è la, diciamo così, la filiale del BDS palestinese, lancia delle campagne, c'è una newsletter mensile dove ci sono delle iniziative che ogni singolo può fare, ma si va solo a fare petizioni, a firmare petizioni, perché ognuno ma l'organizzazione fisica appunto di un di gruppi che vanno e che in base a queste campagne organizzano iniziative concrete, questo cari miei, ancora dobbiamo lavorarci sopra.
Alfredo diceva prima che è stato superato la questione due stati, due popoli e così via. In effetti tu mi parlavi ieri di manifestazioni molto, molto partecipate, soprattutto da parte di palestinesi israeliani, diciamo con passaporto israeliano, che comunque stanno in Israele.
Sì, appunto ieri leggevo e ho visto anche le foto su questo sito americano della riunione in un villaggio distrutto, adesso purtroppo non mi ricordo il nome, la riunione, cioè una manifestazione, non una riunione, una manifestazione dei palestinesi israeliani, ma forse ho letto pure che venivano pure da Gerusalemme Est, non so come abbiano fatto, ma comunque qualcuno c'è riuscito. Migliaia e migliaia, dalla foto si vede una grande manifestazione di palestinesi appunto israeliani con tantissime bandiere palestinesi. Questo era presente il Lampapè, cioè lo storico israeliano che ha scritto il libro La pulizia etnica della Palestina, proprio per testimoniare appunto, questo è un villaggio che adesso c'ha un nome ebraico, è stato cancellato completamente, non esiste più traccia di questo villaggio, e proprio Ilan Papé ha dichiarato che era importante che ci fosse un israeliano su questo sito, dove appunto c'è stata questa tragedia della Nakba. E è importante anche sapere che esiste un'organizzazione di israeliani, soprattutto palestinesi, che si chiama Zokrot, che cerca in tutti i modi di ricostruire tutti i villaggi, sono più di 500, sono 600 qualcosa, distrutti, di andare lì, di fare delle visite guidate, di mettere i vecchi nomi, che per il, per la durata della visita, perché poi ovviamente dopo arriva e li cancello, li portano via, proprio per mantenere la memoria della Nakba e della distruzione dei villaggi. Allora, questa importanza dell'israeliano nella manifestazione dell'altro giorno in questo villaggio distrutto con migliaia e migliaia di palestinesi, cosiddetti palestinesi arabi, no? Israeliani arabi. Questo è importante, ed è importante che ci siano questi israeliani che si battono contro l'occupazione. E è venuto, grazie ad Alfredo, è venuto il giornalista Gideon Levy, a settembre, se non sbaglio, qui a Torino, e ha fatto un intervento, un convegno, appunto il convegno era a 20 anni da Oslo, con un pessimismo nero, un pessimismo cioè dicendo che aspettare che appunto dall'Israele esca fuori un movimento di opposizione all'occupazione è proprio illusione totale, e che quindi è fondamentale che ci sia questa presenza internazionale, questa come si dice, appunto attraverso il boicottaggio. Questa è la cosa. Ci sono fior fiore di ebrei che cito fra tutti tutta la filosofa americana Judith Butler, che sostengono appunto l'importanza del boicottaggio, e anche Neff Gordon e altre persone. Però a questo punto mi aggancio al motivo della mia venuta.
E infatti stavo per arrivarci, tu ci avevi proposto di intervenire per segnalare anche che sì, settimana prossima c'è un appuntamento a Torino.
C'è un appuntamento che io ritengo molto molto importante, perché avremo la fortuna di avere qui a Torino appunto uno di questi giornalisti israeliani che sono contrari all'occupazione, che quasi ogni giorno denunciano la violenza, l'oppressione dell'occupazione dell'apartheid. Parlo di Amir Haas. Amir Haas è stato già qua a Torino 4 anni fa, abbiamo organizzato un workshop per giovani giornalisti che è andato alla grande, e poi finito il workshop abbiamo fatto anche un'assemblea pubblica al Salone dell'ATC, c'erano 300 persone. Quindi c'è un 4 anni fa c'erano 300 persone a sentire Amir Haas, e a sentire Amir Haas è veramente fa ritornare fuori le energie di fare qualche cosa, di impegnarsi. Io l'ho sentita un po', mi sono, diciamo tra virgolette, innamorato di Amir Haas, cioè della sua lucidità, della sua energia, della sua capacità e delle sue competenze, perché è di una bravura incredibile. Ogni volta che scrive una cosa sulle violenze fatte dall'esercito israeliano non riceve mai smentite, mai, mai, anzi l'unica cosa che riceve sono o giustificazioni o silenzio, ma mai una smentita. E l'ho sentita al Festival Internazionale parlare a 800 persone in piazza, una piazza gremita, partita dal quotidiano, dalla resistenza quotidiana delle donne e degli uomini palestinesi, il cosiddetto sumud. Il sumud vuol dire appunto questa capacità di, non è sopportazione, è capacità di resistenza, con però senza che questo dia atto a un, non so, a delle reazioni inconsulte che poi portano a un danno alla persona, però rimane questa cosa di resistere. E vabbè, insomma, il sumud secondo lei è quello che permetterà ai palestinesi di vincere, e quindi è una persona che ha, nonostante la situazione così tragica che c'è in Palestina, è veramente una persona che ti dà la forza e che ti dà e alimenta questa speranza che il popolo palestinese vincerà.
E allora sì, lo segnaliamo questo appuntamento, che sarà venerdì 23 maggio, e sì, poi magari ci sarà ancora occasione di parlarne.
Al Salone del Gruppo Abele, alla sera alle 20:30,
in Corso Trapani.
In Corso Trapani 95, il Salone della Fabbrica delle Corso Trapani 95, ripeto, 23 maggio.
Ok. Senti, in conclusione, siccome sono arrivati un po' di messaggi, tra cui uno al quale avrei risposto io, poi l'ascoltatore aggiunge se ho capito bene, voleva sentire due parole anche da te, perché hai citato Craxi, no? E ci scrivono: Craxi ha difeso gli assassini di un uomo anziano in carrozzella, colpevole di essere ebreo. Io, vabbè, gli risponderei in un certo modo, pensando che magari era uno dello staff di Reagan che ci scrive, però vabbè, lascio la risposta a te, che hai su mood che sei più
che è più pacato
più pacato, magari riesci a contestualizzare, non so, a dare
io sono contrario alle forme di violenze personali, su questo non c'è dubbio, quindi io ho fatto parte di Lotta Continua e noi dicevamo violenze di massa. Non sono un teorico della non violenza, però ritengo che le azioni appunto di violenza individuale siano assolutamente da condannare, e quindi, essendo un primo ministro, non mi meraviglio che cosa di questo genere. Mi sono meravigliato invece a posteriori, dopo anni e anni, mi è capitato di sentire questo discorso di Craxi per caso su YouTube, e allora questo sì che mi ha fatto saltare su per aria, perché non mi sarei mai aspettato, appunto, avendo un'idea di Craxi, un uomo di Stato che ha anticipato Berlusconi, insomma, è quello che ha anticipato, è stato il primo berlusconiano, e quindi figurarsi se io mi trovavo d'accordo con Bettino Craxi.
Certo. E l'altro messaggio è un altro ascoltatore che ci ribadisce l'appuntamento al Caffè Basaglia, ma visto che appunto si tratta di una tematica importante, così lo diciamo di nuovo, insomma, che questa sera ci sarà questo aperitivo per la Palestina, con anche ospite un fotoreporter, Amde Abu Rama, palestinese di Bilin, villaggio alle porte di Ramallah, centro della resistenza popolare non violenta. E poi sapete, insomma, che il Caffè Basaglia è un ARCI, quindi siamo sempre un po' in imbarazzo come linea generale, che non ho ancora capito bene qual è quella di segnalare o meno queste iniziative. Poi vabbè, appunto, in sé, insomma, sembra abbastanza interessante, anche se ci sarebbe da dire, a mio parere, ecco, anche poi anche qui su magari la necessità a volte di passare anche alla iniziativa concreta, no? Molto spesso si fanno operativi, reportage, eccetera, poi quando si tratta di fare il boicottaggio a qualche iniziativa dove viene un israeliano a Torino, eccetera, quelle stesse persone che vanno all'aperitivo non ci sono, e questo così va forse detto.
Beh, un'iniziativa
in generale
concreta potrebbe anche essere quella di entrare senza fare la tessera ARCI.
Vabbè, quello è un altro discorso, io mi riferivo più che altro al fatto di venire a fare magari un'iniziativa di boicottaggio. boicottaggio di Israele, che comporta appunto sul territorio muoversi in maniera concreta, eccetera,
come in fondo
eccetera.
Fa la comunità ebraica torinese, che invece spesso e volentieri viene a boicottare, polemizzando in modo anche poco produttivo, contro iniziative che portano personaggi del mondo palestinese in città.
Sì, è capitato qualche volta, diciamo più che comunità ebraica direi un manipolo di sionisti,
una corretta,
esatto,
di quelle, non
cioè, c'è un
anzi io devo
un
dire
gruppetto,
che
no? Però per il resto
ho fatto proiettare al Museo della Resistenza il Roadmap to Apartheid, che è un documentario veramente splendido sulle similianze, le similitudini tra l'apartheid sudafricano e quello israeliano, e sono venuti 10 persone della comunità ebraica, tra cui la ex presidente, che ha fatto anche un intervento, quindi hanno partecipato in silenzio e poi hanno fatto un intervento molto civile, molto senza nessun problema, e quindi la sala era affollata. Io voglio dire una cosa su questo, che a proposito della riflessione sulle nostre mancanze, sui nostri limiti, queste cose qui, noi siamo molto settari, cari miei. Uno degli elementi fondamentali del nostro agire politico è quello del settarismo, cioè o stai sulle mie posizioni oppure vai a quel paese, insomma, no? Allora, se vogliamo un minimo creare un elemento di pressione, una massa critica, dobbiamo a fare i conti con chi non sta, che chi non ha la nostra posizione. E allora, per esempio, questa iniziativa di venerdì ci sarà dentro l'ARCI. Io ho l'adesione dell'ARCI, delle Donne in Nero, dell'Operazione Colomba, che è un gruppo cattolico dell'area cattolica, però che si impegna e che sta ad Attuani, in questo villaggio palestinese a sud di Hebron, e che vive nelle stesse condizioni dei pastori palestinesi, che vengono ogni giorno angariati e vengono attaccati e subiscono le violenze dei colori. Loro hanno delle posizioni magari su cui io non concordo, però e il problema è che loro hanno un collegamento anche con quei cattolici che sono sensibili alle sofferenze e alle ingiustizie. Allora vogliamo farci i conti con loro, se diciamo tutta una serie di roba, è chiaro che loro non ci staranno. Se invece cerchiamo di fare delle cose insieme su delle cose specifiche, loro ci vengono. Infatti abbiamo l'adesione di Operazione Colomba. Io mi sono prestato a organizzare questa cosa con gli ebrei contro l'occupazione. Uno può avere mille cose di dissenso, però visto che Amira Hassa è un'israeliana, mi è sembrato giusto che questa cosa qui venisse organizzata dalla rete ECO, degli ebrei contro l'occupazione. E poi, come cito ancora, Pax Christi, campagna, è così.
Sì, sì, ci sono anche loro.
Ci sono, a Torino magari non sono molto presenti, però il fatto che ci sia questo nome, Pax Christi, dà una certa, diciamo così, sicurezza. Allora, a quelle persone un po' timorose, diciamo così, voi mi direte che ce ne frega. Io invece penso che a livello di opinione, di fare questa cosa, è importante tenere presente della componente, di altri componenti che non sono mai stati nel nostro movimento. E quindi bisogna trovare, prendere, secondo me, d'ora in avanti, visto che siamo ai minimi termini, siamo alla frutta, iniziative che prevedono appunto di incontrare un nuovo pubblico. Io ho volantinato 3 giorni al mattino questa iniziativa di Amira Hassa al Salone del Libro, alle code delle biglietterie. e sono entrato in contatto con centinaia di persone che non sarebbero mai venute a sapere di queste iniziative e che sulla base di quel po' di informazione che gli davo prendevano il promemoria e dicevano: ah, molto interessante, ah, cercherò di venire. Cioè è un se rimaniamo dentro il nostro ghetto sempre ghettizzati saremo, autoghettizzati dico io.